on the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento di On the Road, una puntata, quella odierna, dedicata a tutti coloro che amano camminare. La puntata di oggi di On the Road è anomala, nel senso che non abbiamo una meta precisa, ma ci soffermeremo su come si può visitare un luogo, una regione, una foresta, una strada. Parliamo di cammini. In studio con noi è Marco Albino Ferrari, giornalista, direttore di Meridiane Montagne. Marco, bentornato.
Ciao Claudio.
È un qualche cosa che per certi versi, e qua sembra quasi prendere un'accezione negativa, è una moda, nel senso che è proprio un vero boom. Dopo gli chef è arrivato il cammino.
Ma in un certo senso sì, c'è sempre più gente che cammina, c'è una massa che è abbastanza anche invisibile, perché in genere si cammina in luoghi un po' appartati. E la cosa strana è che mentre si riduce la necessità di camminare, perché apparentemente non c'è nessun bisogno di andare in giro, abbiamo automobili, treni super veloci, aerei, ma poi anche soprattutto l'elettronica, la robotica, internet che ci relegano a una posizione di distanzialità, invece anche se non c'è bisogno, molte persone camminano.
Beh, c'è sempre il colesterolo, eh?
Sì, questo sì, che... ma non questo tipo di cammini che... di cui forse vuoi parlare oggi, non è il cammino sportivo, non si va per fare record o per fare ginnastica
o per bruciare
calorie in eccesso, è per avere un'esperienza materiale con lo spazio che sta intorno, per avere una nuova identificazione di sé nel territorio e soprattutto per creare intorno a sé un'esperienza, entrare in un'esperienza, fare un'esperienza materiale, concreta, in un mondo in cui la concretezza e l'oggettività viene sempre meno a vantaggio del virtuale. E, gli esperti dicono che si entra veramente in cammino dopo 3 giorni che si è sul sentiero. Ecco, il terzo giorno inizia il corpo a percepire questo ritmo dell'andare, anche la mente si abitua e tutto assume una connotazione quasi sospesa, avulsa dalla realtà, o forse ancora più reale della realtà.
È una realtà che è partita con delle situazioni che ormai sono diventate estremamente famose, come il Cammino di Santiago, dove la molla forse inizialmente era di carattere spirituale, ma poi anche quel cammino è diventato estremamente laico. Mi ricordo quando abbiamo fatto qua la puntata di On the Road dedicata al Cammino di Santiago, la testimonianza di un camminatore che era il 7º, 8º anno che andava al Cammino di Santiago, ma andava con un fine ultimo che non era spirituale, era estremamente materiale, ci andava per cuccare, aveva elaborato anche una sua strategia, andava con uno zaino, con una grossa scatola di cerotti, alla sera si offriva come infermiere per tutte coloro, viaggiatrici, che avessero dei problemi dopo ore e ore di cammino. Quindi si è persa un pochettino questa valenza spirituale e religiosa ed è diventato altro.
Sì, questa ricerca di un'esperienza protratta nei giorni. Io ho qualche dato che mi sono recuperato. Uh-huh. Allora, nel 1985 erano 2500 i pellegrini che sono arrivati a Santiago de Compostela, e forse all'epoca sì, era più identificabile con un'esperienza di tipo mistico-religioso, ma nel 2016 da 2500 sono passati 278.000, quindi 111 volte di più in 31 anni. Continua a lievitare il numero dei pellegrini o dei viandanti o dei camminatori che percorrono questo lungo sentiero di oltre 700 chilometri che attraversa tutta la Spagna del Nord, di cui questi 278.000 visitatori, camminatori, 24.000 sono italiani, sono più dei tedeschi, visti più degli inglesi, più degli americani, gli italiani sono numerosissimi, ma quando ritornano questi 24.000 camminatori italiani dal Santiago di Compostela ogni anno, ecco che mettono in moto un nuovo interesse, perché vogliono ripetere questa esperienza. Molti sono entusiasti, vorrebbero che ci fossero altri cammini di Santiago di Compostela, e sulla scorta di questo desiderio, di questa attitudine a creare nuove esperienze di questo tipo, vengono creati nuovi sentieri, nuovi tipi di esperienza sulle tracce di qualche cosa, perché questi cammini non vanno ascritti a una tradizione di tipo escursionistico, come si va in montagna, appunto le alte vie delle Dolomiti, il sentiero Roma, che è stato uno dei primissimi alte vie. No, qui non si cerca la monumentalità della montagna, l'esperienza dell'alta quota. Qua si va sulle tracce di qualche cosa, che può essere una meta religiosa o anche attraverso delle tracce della storia più recente, come le storie dei partigiani, o anche di tipo prettamente culturale, o anche di malga in malga nelle prealpi bresciane. Ci sono delle alte vie anche lì che uniscono le malghe per raccontare appunto la cultura materiale degli alpigiani, ma sono sempre appunto dei percorsi finalizzati alla conoscenza di qualche cosa che sta lì e che grazie alla tracciatura di questi cammini si può apprendere, insieme appunto anche a tutto quell'aspetto interiore, di interiorità, anche di spiritualità che accompagna questo tipo di camminatori.
See, 'cause I'm thankful for what I got, and I got a lot to give, yeah, yeah, yeah. I got life, I got love, and I got now, yeah. And I got now, yeah. Politician, blah, blah, politics, no matter who you choose, you're still Lucy, 'cause systems rigged to keep the poor man poor and the rich man alive. But look around the world and see what's happening.
Tutti i lunedì mattina Radio Popolare ospita una trasmissione, si chiama Sulla Via, tutto quello che si muove sulle strade del mondo, a cura di Fiorella Pierobon, Alberto Pugnetti e Alberto Rossetti di Radio Francigena, che conducono questa trasmissione, ricordo, tutti i lunedì mattina alle 10.30. 10.35, 50 minuti di intrattenimento con ospiti e musica scelta per viaggiare lentamente, dove vengono a trovare i conduttori, camminatori esperti, esploratori, individui che si consegnano ad un quieto vivere, al movimento lento che il turismo dolce offre. Lunedì hanno avuto un ospite, Luigi Nacci, insegnante, giornalista e guida escursionistica, autore di alcuni libri decisamente interessanti. Uno di questi si chiama Viandanza, il cammino come educazione sentimentale, e i conduttori di Sulla Via gli hanno chiesto se questo è un libro che parla di lui, della sua esperienza.
Racconta di me e credo di molte altre persone che un giorno cominciano a sentire pressante dentro di sé una domanda che verte, che preme sul senso della propria vita: che ci faccio qui e come lo faccio quello che faccio qui?
La qualità di quello che facciamo, no?
Sì, riguarda molti di noi, ovviamente sono domande che diventano più pressanti più si invecchia, e io un bel giorno mi sono ritrovato senza sapere la ragione davvero sulla strada verso Santiago de Compostela 11 anni fa, senza avere immaginato di fare un percorso del genere. Sì, avevo camminato, sono di Trieste, per cui noi abbiamo le montagne vicine, il Carso, per cui siamo abituati anche ad andare a fare delle camminate di giornata o nel fine settimana, però quell'esperienza fu uno spartiacque. E da quell'esperienza non sono tornato mai indietro realmente, cioè una parte è morta in qualche modo, e quindi una serie di scelte conseguenti inerenti il lavoro, le relazioni, la maniera di rapportarsi al denaro, al consumo, sono cambiate, sono state travolte, e il cammino è entrato a far parte in maniera prepotente, inaspettata, della mia vita, soprattutto interiormente più che esteriormente. Il cammino come anche come metafora della vita, insomma, non tanto il trekking, perché
sì, no, certo,
no, sì, è stata una qualcosa,
cioè, è vero che quando si parte non ci si ferma più.
Io credo che dal cammino non si torni indietro. Non si possa tornare indietro quando ci si mette sulla strada. Ci si denuda, insomma, delle identità che si hanno, che si coltivano, che ci mascherano, no, nel quotidiano, che sia in famiglia, che sia in coppia, che sia in ufficio, o la maniera in cui pensiamo che gli altri ci guardino, e quindi noi la proiettiamo anche sugli altri. Tutte queste maschere cadono lì. E
certo,
poi non si può tornare alla vita di prima rimettendosele. È impossibile, perché si impazzisce. In qualche modo è come se fosse stata una forma, una sorta di liberazione, una liberazione che non avviene da un momento all'altro. Non bisogna pensare che una persona va a Santiago, a Roma o qualsiasi altra sia la meta, che poi la meta, diciamo, si trasforma, no, andando verso di essa. Non si deve pensare che uno arriva e tac, la vita è cambiata. No, non è così. È un cambiamento lento, graduale, infatti quasi tutti tornano a fare quell'esperienza, quasi tutti trovano la difficoltà a tornare alla vita di prima, e quindi è come se il cammino diventasse una goccia cinese, no?
Sì,
quella,
sì,
la tortura,
sì,
della goccia.
Sì, sì. Tu scrivi anche che un giorno di cammino equivaleva a un mese di vita normale.
Sì, beh, io so che chiunque abbia fatto l'esperienza di un lungo cammino lo capisce, chi all'ascolto adesso lo sa. Perché noi siamo abituati a una dimensione del tempo che ci viene inculcata, che poi è lineare, no? E invece ci sono tanti tempi dentro di noi, lo capiamo in cammino, perché quando si sta lì sulla strada, alla fine della giornata sembra di avere aumentato il proprio tempo vitale. Cioè, se si pensa agli incontri fatti la mattina, pensiamo che sia passato molto più tempo. Ora, durante una giornata di cammino non succedono per forza fatti eclatanti rispetto a quello che è il pensiero comune, ovvero io posso anche mettermi su un sentiero attraverso un bosco, sono in una pianura, magari attraverso la periferia di una città, non incontro quasi nessuno, qualcuno mi saluta, ricambio il saluto, mi cambio le scarpe e così via. Potrebbero essere visti come piccoli gesti. Invece tutto si amplifica, perché c'è lo spazio esterno e lo spazio interno, lo spazio, che ne so, dell'albero monumentale che ha 400 anni, insieme allo spazio, al tempo dell'edificio costruito negli anni 60, al tempo della persona anziana che mi offre dell'acqua, il tempo della storia, il mio tempo del passato, perché ovviamente camminando tutto ti torna su. Sono come dei conati in senso positivo,
sì, sì,
ti viene su tutto, anche pezzi della tua vita passata. Tutto questo si somma. Quindi immaginatelo su un mese,
sì,
è come uno che è andato nello spazio, torna e tutti gli altri sono invecchiati, no? Ecco, è un po' questa sensazione.
He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, "Return to sender, address unknown. No such number, no such zone. We had a quarrel. I write
keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as any special deed. Bright and early next morning, it came right back to me.
She wrote up on it, return to sender, address unknown. No such person, no such zone.
This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand.
Writing on it, return to sender, address unknown. No such number, no such zone.
Ci colleghiamo telefonicamente con Luca Gianotti, l'inventore della compagnia dei cammini. Chiediamo a lei di raccontarci che cos'è la sua invenzione.
La compagnia dei cammini è un'associazione in cui una serie di guide in tutta Italia propone viaggi a piedi con uno spirito di particolare appunto attenzione all'aspetto appunto cammini, cioè quindi all'aspetto non solo naturalistico ma anche storico, di approfondimento e di incontro con l'altro.
Una proposta trasversale all'età, al sesso e, come vedremo, anche alle religioni?
Sì, assolutamente. I camminatori, tra l'altro, la cosa bella è che in questi piccoli gruppi di massimo 15 persone si trovano persone di tutte le età, cioè il 25enne che cammina insieme al 70enne, ma uniti da una, diciamo, capacità di mettersi in gioco, di condividere, per cui non ci sono differenze di età, non ci sono differenze anche né culturali né economiche. Insomma, il cammino è un po' una livella, mette tutti sullo stesso piano, cioè sul piano della spontaneità vera, insomma, al di là delle maschere che ci creiamo nella nostra vita quotidiana.
Certo, ed è una livella meno drammatica di quella di Totò, sì, e quindi sì, siamo tutti più soddisfatti.
Ecco, visto questa eterogeneità dei gruppi, bisognerà conformarsi anche a dei ritmi di cammino, a una velocità.
Noi diciamo che abbiamo questa filosofia che ci piace chiamare un po' del camminare lento, ma non perché vogliamo andare piano, perché siamo tutti dei lentoni, insomma, ma perché proprio il significato sta nella capacità di vivere il passo dopo passo e quindi vivere il presente. Ecco, questo è, cioè, senza avere l'ansia dell'arrivare, perché spesso si diventa frettolosi quando si vuole arrivare in fretta, c'è il rifugio, c'è da raggiungere, dobbiamo essere i primi, oppure quando ti viene questa ansia da prestazione, no? Invece no, il passo lento, che appunto uniforma poi appunto tutti, giovani e meno giovani, è però quello più adatto per entrare in contatto con il luogo.
Sì, è congeniale anche alla
una persona e si ferma a chiacchierare, non ha l'ansia di correre via.
Sì, è congeniale anche alla contemplazione.
Prima abbiamo parlato di ritmo e di ritmo fisico. C'è anche un ragionamento da fare sul ritmo mentale. Leggevo, per esempio, che tra le camminate, ricordiamo, siamo al telefono con Luca Gianotti della Compagnia dei Cammini, che lei ha fatto, c'è stato anche un attraversamento di Creta, dell'isola di Creta. Allora io ricordo che proprio a Creta ho visto uno degli scenari più drammatici, gruppi, anche perché avevo trovato un bar dove potevo vedere tutti i giorni dei gruppi di persone che arrivavano da una lunga camminata attraversando un canyon molto bello che c'è a Creta, erano però completamente impreparati a questa camminata, sia per le scarpe che indossavano che per il caldo a cui sarebbero andati incontro. Arrivavano dei cadaveri sostanzialmente lì all'altezza del bar, dove io ero lì tranquillo a bermi un bicchiere di Rezzina. E questo intendo proprio per dire anche una predisposizione mentale che ci vuole per camminare.
Beh, bisogna avere appunto una preparazione. Io conosco benissimo la situazione che sta descrivendo, perché appunto ho già presente proprio il bar da cui si vede questa scena. Il fatto è questo, che bisogna mettersi in una predisposizione di consapevolezza. Ecco, il bello del cammino è quando uno ha idea di quello che sta andando a vivere e lo fa con attenzione, perché sennò diventa appunto o prestazione sportiva o superficiale. C'è chi fa appunto delle gole come quelle di San Maria a cui si sta riferendo lei, dicendo ah, non ho visto niente, come se appunto passa e neanche vede, no? Quindi questo è un po', invece no, il camminatore che si prepara mentalmente, che si mette nell'ottica della consapevolezza e magari appunto sta attento anche al suo passo con un approccio quasi meditativo, può veramente cogliere l'aspetto anche terapeutico del camminare.
Ecco, Luca, oltre a essere un camminatore, tu sei anche un tracciatore di cammini, un inventore di cammini. So che ne hai inventato uno, scoperto, non so come dire meglio, forse scoperto, individuato attraverso le tracce storiche in Abruzzo, sulle
sì,
tracce
cammino dei briganti.
Ecco, forse questo è un bel esempio di cammino che mette in relazione la storia, anche una storia dimenticata, quindi anche una revisione storica, e il fare e l'andare.
Sì, abbiamo proprio creato questo cammino, sono 100 chilometri che si percorrono in 7 giorni e consentono al camminatore del nord, ma non solo, di entrare non solo in un ambiente naturalistico bellissimo, dei paesini medievali con una bellissima ospitalità, un territorio appunto un poco turistico, ma anche di recuperare una memoria storica di quello che successe 150 anni fa con l'Unità d'Italia, in cui il conflitto tra i Savoia, invasori di un territorio del sud, e quegli abitanti, spesso gente del popolo, pastori, popolani, che non accettavano questa cosa e quindi si mettevano e diventavano briganti, che non erano dei banditi di strada, erano gente che si rifiutava di entrare dentro l'esercito, dell'arruolamento obbligatorio, che si dava la macchia, entrava in montagna e quindi frequentava questi sentieri, viveva nelle grotte e faceva azioni tipo guerriglia. Ecco, questa storia è stata dimenticata, ci sono state stragi, ci sono state cose molto brutte, è il momento dopo 150 anni di recuperare la memoria, e il cammino consente anche questo, di fare operazioni di controstoria molto importanti.
Sì, di revisione storica. Questi si chiamano briganti secondo la versione ufficiale, ma in realtà potrebbero essere annoverati a dei partigiani di fatto, perché
sì,
si sono rifiutati
sì,
di accettare la chiamata obbligatoria con l'esercito che loro consideravano invasore.
Scusi se precipito su una cosa estremamente materiale, ma durante questo cammino, il cammino dei briganti, una tappa per gli arrosticini è prevista?
Beh, lo sta dicendo uno che propone la cultura del vegetarianesimo, però c'è, quindi è bello poi appunto la diversità, i cammini, siamo tutti bene insieme.
Luca Gianotti, noi la ringraziamo e prima di congedarci le chiedo una fotografia. Abbiamo parlato prima di quella camminata dell'isola di Creta, l'abbiamo accennata per raccontare un momento spiacevole, in particolare per chi l'ha fatto in quel modo. Le chiedo invece una fotografia di un angolo che le è rimasto dentro di quell'esperienza.
Quell'esperienza è stata molto importante per me, al punto che appunto è uscito in questi giorni il mio libro Rapporto Kazantzakis, che racconta questa camminata. Per me l'isola di Creta, come la definiva anche Kazantzakis, è la perfetta sintesi tra Oriente e Occidente, quindi è il luogo dove c'è un'ospitalità bellissima, dove dei paesaggi stupendi e dove si può vivere proprio questa esperienza che raccontavamo prima, di vivere il passo con consapevolezza e vivere il presente. Quindi è un luogo di armonia, quindi io consiglio a tutti di provare a camminarci su quei sentieri.
Take this badge off of me. I can't use
it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down.
Radio Popolare on the road, una puntata di quest'oggi dedicata a tutti coloro che amano camminare. Sulla pagina Facebook di On The Road trovate già qualche fotografia. Sul nostro blog On The Road, ricordatevi, onde come quelle del mare, troverete poi come sempre il podcast. Torniamo in compagnia di Marco Albino Ferrari, scrittore, direttore di Meridiane Montagne. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che Meridiane Montagne sarà in edicola a giugno con un numero speciale proprio dedicato ai cammini. Marco, quando prima parlavamo delle diverse tipologie di cammini, citavi anche il cammino nelle alte vie delle Alpi. Beh, questo è un tipo di cammino che ha una peculiarità tutta sua.
Sì, le alte vie alpine, sulle Alpi, sono le progenitrici dei cammini, che sono molto più moderni, più recenti. Le alte vie sono delle vie di escursionismo, excurere dal latino, andare fuori. Ecco, l'idea appunto è andare fuori per qualche giorno, per due, tre, cinque, una settimana, 10 giorni fuori in alta montagna e col ritmo dei propri passi fare delle lunghe traversate, compiere delle traversate. Le più famose sono quelle delle Dolomiti, ce ne sono 8, dalla 1 alla 8, ma la più antica di queste delle Dolomiti non è la prima, perché non segue un ordine cronologico, bensì la numerazione segue un ordine geografico da ovest a est. La prima è la numero 5 e la sua tracciatura, la sua invenzione, diciamo, è a qualche cosa di leggendario, perché venne tracciata da questa guardia forestale di origine emiliana, Antonio San Marchi, che proprio durante la guerra, nel 1944, passava il suo tempo libero girovagando per le Dolomiti in cerca di sentieri. Ma era appunto spinto da un ideale, quella di unire i Monti Pallidi da sud a nord con un percorso a tappe e nel segno della pace, diciamo, perché lui era stato impressionato da questa storia che negli anni 30 c'erano questi recuperanti che sotto le cime di Lavaredo cercavano il corpo dei loro padri dispersi. Uno era italiano e uno era austriaco e avevano fatto amicizia questi due ragazzi. Così era nata questa sorta di scintilla che aveva emozionato San Marchi e proprio passando lì sotto aveva deciso di fare un lungo sentiero, di creare un lungo sentiero di pace. Poi venuta la guerra e nel dopoguerra lui ha tracciato questi 90 chilometri da Sesto Pusteria a Pieve di Cadore e poi sarebbe stata chiamata la numero 5 con la nascita di quelle altre negli anni 60. Quindi l'idea di attraversare da nord a sud le Dolomiti nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale e ha questo spirito di pace. Passare dal mondo germanico a quello veneto, dal gotico del mondo a nord delle Alpi, alle inflessioni morbide, venete e italiane. Ecco, questa era un po' l'idea. Però la prima alta via delle Alpi per anni si credeva fosse il Sentiero Roma, che corre lungo le Alpi Retiche, così chiamato durante il ventennio, nacque negli anni 20, intitolandolo appunto a Roma. Roma, bellissimo sentiero, un po' più difficile nel mondo di granito della Valmasino in alta quota, ma recentemente si è scoperto che invece l'alta via più antica delle Alpi risale addirittura al 1890 ed è intitolata a Giacomo Bove, l'esploratore morto suicida che aveva incantato il CAI del Verbano cercando i fondi per la sua futura missione in Antartide, ma poi appunto era morto di suicida, e con questi fondi che erano stati raccimolati per sostenere la sua missione, il CAI locale decise di tracciare un'alta via sulla Val Grande, il sentiero Bove, che ha quattro tappe ed è una delle più belle esperienze che si possono fare, perché è un'alta via molto poco conosciuta, non c'è nessuno ed è un viaggio solitario per quattro giorni nel luogo più selvaggio delle Alpi.
Costeggiando una sorta di enorme cratere. Io ricordo gli ascoltatori che volessero approfondire il discorso sulla pagina del nostro blog, andate a cercare la puntata dedicata alla Val Grande e troverete il dettaglio di come è nata appunto questo sentiero e la storia affascinante, nonché drammatica, della
Giacomo
persona
Bove,
a cui è stato dato il nome. Ma scusa, tornando alla prima via, che come ci hai spiegato è la numero 5, cioè, lì passa tra le mie, tra virgolette, montagne, cioè tocca a un certo punto, deve toccare l'Antelao probabilmente.
Sì, Sorapis, l'Antelao, le Marmarole, quella parte di Dolomiti un po' a est, diciamo, verso la zona orientale, è molto bella, molto selvaggia, certo non la parte più famosa, quella della Marmolada, del Sella. Siamo in una parte molto ghiaiosa e poco battuta. È una delle alte vie più belle delle Alpi, ma non hanno pari questi tre sentieri che passano, si sfilano sotto queste pareti, questi pinnacoli di
Sì, anche
Dolomia.
Perché, come sempre, la bellezza è un concetto estremamente personale. Quello di cui ci andrai a raccontare dopo un breve intervallo si svolge in uno scampolo di Dolomiti per certi versi ancora più negletto.
Sì, ancora più appartato, sono le Dolomiti bellunesi, ne abbiamo parlato tante volte qui in radio, un luogo magico delle Dolomiti, ma ne parliamo,
ne parliamo dopo.
For he who travels fastest goes alone. settle down, but they won't let me. A fugitive must be a rolling stone. Down every road, there's always one more city. I'm on the run, the highway is my home. I'm on the run, the highway is my home.
Bonnie Prince Billy dal suo ultimo bellissimo album, il brano che ci siamo ascoltato si chiama The Fugitive. Abbiamo lasciato gli ascoltatori in sospeso annunciando che saremmo ritornati sulle Dolomiti Feltrine e ci andiamo.
Ci andiamo con questa alta via stupefacente intitolata a Bill Tillman, che anche qui mette in moto il binomio tra storia e escursionismo, un'escursione di 190 km che collega Asiago a Falcade e si svolge sulle tracce di questo personaggio mitico e soprattutto di questa vicenda ancora più mitica che si svolge nel settembre-ottobre del 1944, quindi durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la guerriglia, la resistenza, e il maggiore Tillman si fa paracadutare oltre le linee nemiche, un inglese con una radiotrasmittente, le tasche gonfie di lire, 2 milioni di lire in tasca per finanziare la resistenza, un suo aiutante, un interprete, un marconista per la radio e per effettuare i collegamenti che dovranno fruttare poi i lanci per alimentare le forze in campo della resistenza. E una volta che si è fatto paracadutare sull'altopiano di Asiago, Tillman e i suoi compagni compiono questa lunghissima traversata per raggiungere le bande partigiane più isolate, raggiungeranno quella del comandante Bruno sulle Buse delle Vette, e lì ci sarà il grande rastrellamento della fine del settembre del 44. Tillman e i suoi compagni saranno costretti a nascondersi su una cengia sulla nord del Monte Ramezza, e lì dovranno affrontare un'attesa di 4 giorni nella bufera perché i tedeschi sono dall'altra parte della montagna. Tillman e i suoi compagni possono sentire le voci dei tedeschi, sono nascosti, sono lì vicino, ma loro non hanno un riparo, c'è il vento e la bufera che li avvolge, che li tiene lì costretti, ed è un'esperienza che Tillman riesce a superare grazie alle sue doti di alpinista. Questa è una delle pagine più drammatiche della storia della resistenza, ma direi della storia delle montagne, paragonabile alle grandi imprese di Walter Bonatti o di Joe Simpson sul Sulla Grande o su Heckmeyer sulla Nordlager. Non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista della capacità di resistere al freddo, alla bufera, e di portare in salvo attraverso un percorso molto difficile nella notte per fuggire dai tedeschi, dai cani dei tedeschi che li inseguono, attratti dal loro odore, loro riescono a farcela. È una pagina che ripercorsa lascia stupefatti e fa capire, mette a nudo le doti di perseveranza, di tenacia e anche appunto alpinistiche di Bill Tillman.
Un percorso che in gran parte oggi è ripercorribile grazie a una delle alte vie di cui prima parlavamo.
Sì, l'alta via Bill Tillman, un gruppo di amici della montagna e di reduci anche della guerra, nel 1993, frugando tra i vecchi documenti, tra le testimonianze, riesce a tracciare sulla cartina un itinerario, l'ideale itinerario che aveva compiuto Bill Tillman. E così poi, armati di pennello e vernice, di paletti e frecce, pannelli, sono andati sul campo e hanno tracciato questi 190 chilometri. È una via percorsa, all'epoca ancora di più, oggi si sono un po' sbiaditi queste tracce lasciate sui sassi, sulle rocce del sentiero, ma ricalca per certi punti l'alta via numero 2 delle Dolomiti e passa in luoghi magnifici, le alte vette feltrine, le buse delle vette, che sono degli altipiani dove l'erosione dell'acqua ha scavato queste grandi buse, questi grandi buchi che sono dei crateri immensi, larghi 3-4 chilometri, coperti di doline, inghiottitoi, crepacci dove l'acqua appunto filtra. Su c'è silenzio, c'è la prateria che si è mossa dal vento e giù dentro la montagna c'è l'acqua che crea fiumi, cascate, interi laghi.
Io qui ti fermo, Marco, perché chi vuole saperla nei dettagli, la storia di Bill Tillman e del comandante Bruno, c'è uno degli appuntamenti che ha organizzato Meridiane Montagne, Radio Popolare e Media Partner, ce ne sono già stati un altro paio, uno dedicato alla traversata dell'arco alpino da est a ovest da Cesare Bonatti, il secondo dedicato alla Val Grande e questo appuntamento, il terzo, dedicato a Bill Tillman, al comandante Bruno, è mercoledì prossimo.
Mercoledì 17, ore 21 e 15 allo Spazio Oberta di Milano, questo monologo con musiche dal vivo, filmati, fotografie sulla figura di Bill Tillman, personaggio di cui si sono perse le tracce quando a 79 anni decide di andare a festeggiare il suo 80° compleanno in un'isola sperduta dell'Antartide con una vecchia bagnarola.
Sì, perché è una storia che interesserà e piacerà molto anche a chi ama il mare al posto della montagna, perché Bill Tillman era uno a cui piaceva molto andare per mare.
Sì, gli piaceva molto, tant'è che aveva coniato questo nome che era l'alpinismo anfibio. Si prendeva delle vecchie bagnarole, dei vecchi legni ormai destinati alla discarica, li metteva a posto, si prendeva 3 o 4 compagni e stava via magari un anno puntando su un'isola sperduta e salendo la montagna di quest'isola che magari non era appunto mai stata salita. Così era andato avanti anni e anni e anni e anni dopo la guerra, ne aveva compiuti di tutti i colori, ha scritto intere scaffali di libri su queste sue imprese, libri che si chiamavano con i nomi delle barche che lui metteva a posto, Mischabel, uno di questi, Diavoletto, questa mitica barca poi affondata, lui si è salvato, insomma un personaggio votato all'avventura che non è del nostro tempo, non era forse neanche del suo tempo, forse veniva fuori da un secolo precedente, dall'Ottocento, in piena cultura vittoriana, sempre elegante, sempre alle 5 si prendeva la sua presa di tè dalla sua scorta, si faceva il tè anche durante i rastrellamenti, impassibile di fronte al pericolo.
Mercoledì questo alle 21:15 al Cinema Teatro Overdan.
Said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I am bound. What you have lost, I've never found. I've lost my nerve, yet peace surrounds. So carry on.
Torniamo in compagnia di Luigi Nacci, ricordiamo, insegnante, giornalista, guida escursionistica, è stato ospite qua lunedì in una trasmissione dedicata ai cammini che va in onda proprio tutti i lunedì alle 10.35, condotto da Fiorella Piorobon, Alberto Pugnetti e Alberto Rossetti. Ecco, in questa ospitata Luigi Nacci ha raccontato di come ami camminare per il suo Friuli e anche di un nuovo progetto che ha appena lanciato.
Quest'anno abbiamo lanciato questo nuovo progetto, il Periplo, il cammino lungo il perimetro della regione, sono circa 800 chilometri, quindi un po' come un cammino di Santiago, e cercando di camminare il più possibile vicino alla linea di confine, quindi il confine con la della regione con la Slovenia, con l'Austria, con il Veneto, e poi c'è il confine fra la terra e il mare. E due terzi almeno di questo itinerario sono di montagna, quindi anche duro, insomma, passa in vallate piccole, in paesi, frazioni che sono lontani, lontanissimi dai centri, dal centro. E l'idea è quella di stare sul confine e di poterlo riflettere, quindi riflettere in tutti i sensi.
Infatti mi piaceva chiederti cosa significa per un camminatore attento come te il confine, proprio questa entità astratta ma al tempo stesso pericolosa anche per certi versi, perché stiamo vedendo che dei confini ci sono persone in Europa che ci giocano, ci mettono le palizzate, i filo spinato e quant'altro.
Beh, posso raccontare una cosa, il secondo giorno di cammino, quindi stiamo parlando dell'altra settimana, ci trovavamo nella Varosandra, che è un canyon magnifico che sta alla periferia di Trieste, quindi sul confine con la Slovenia, e risalendolo sul sentiero principale, quello che sta vicino al torrente, abbiamo incrociato sei migranti. Uno era un neonato, uno era un bambino molto piccolo, c'erano i suoi genitori, c'era un altro ragazzo, una signora anziana, probabilmente la madre di uno di loro, che tra l'altro gridava, chiedeva aiuto perché stavano cercando di arrampicarsi vicino alla cascata, non avevano acqua, non avevano mappe. Non so da dove venissero, però a vederli forse venivano, sembravano afghani, pakistani, insomma in qualche maniera riconducibili a quelle zone, perché la nostra zona è molto battuta sempre di più in questo periodo. Ecco, quello è stato un impatto forte. A me capita in questi ultimi tempi di incontrare i segni, qualche volta mi è capitato di incontrare di notte dei migranti, però in pieno giorno non mi era capitato. E le nostre terre in questi ultimi anni, e sempre di più adesso, hanno di nuovo il filo spinato, anche se non se ne parla molto in Italia, filo spinato tra Slovenia e Croazia, con l'Austria, l'Ungheria, Serbia, Croazia, e il flusso maggiore dei migranti arriva dai Balcani, anche se fa più notizia, no, quando arrivano i balconi, però la maggior parte arriva da qua. Quindi queste storie di pellegrini veri e propri, ecco, quelli sono i pellegrini, insomma, che arrivano, si mescolano e quindi che scappano.
Certo.
Si mescolano insieme alle storie del confine che qui c'è stato, fino a, diciamo, al 90, no, al 91, quando c'era ancora la Jugoslavia, poteva capitare di camminare nel bosco qui nel Carso intorno a Trieste e di sconfinare senza volere, di essere arrestati e portati in caserma. Potevano capitare cose ancora peggiori negli anni precedenti. E noi che siamo nati o vissuti in queste zone, che abbiamo avuto questo confine forte, sentiamo il confine dentro di noi. È stato per molte persone qui una protezione anche, cioè non solo un muro altissimo, una divisione, è stata anche una protezione. Immaginate quando una persona entra in uno spazio ignoto, e come potrebbe essere la grande sala di un locale, e prende il tavolino e la sedia che sta nell'angolo, no? Si siede con le spalle al muro perché si protegge così, no? Può,
certo,
vedere tutti.
Può vedere, sì.
Sì, e questo è stato qui il confine nel bene e nel male, una protezione e anche l'idea dell'ic sunt leones, di non sapere cosa ci sia di là. Ecco, il confine è caduto, ad esempio, tra Italia e Slovenia, però è caduto, non è caduto del tutto.
Tecnicamente, dici, ma...
Sì, non è caduto del tutto, noi abbiamo ancora i confini dentro di noi, certo. E quel confine più gli altri confini dei pregiudizi che ci portiamo dietro. Quindi camminare sul confine, cercare, guardarlo sulla mappa e cercare, perché voi dovete immaginare che non c'è niente nei boschi, trovate vecchi cippi, trovate vecchie casermette, no? Però sì. non c'è più niente, per cui capite l'assurdità di quel confine, perché la stessa quercia è di qua e di là. Quando...
Ma i confini li abbiamo messi noi, non è che esistono i confini.
Che, sì, sì, a volte però sono confini naturali, geografici, no? Sai che c'è il grande monte, sì. Ed è più facile pensarlo. Ma qualche giorno fa camminavamo nel Collio. Ora, il Collio Goriziano, ad esempio, è famoso in Italia per i vini bianchi, no?
Certo.
Però il Collio è una piccola parte in Italia e l'altra parte, sempre piccola, è in Slovenia, si chiama Brda. Ora, lì la terra è molto gravida, è veramente fertile, è una terra che non c'è in Carso, dove tutto pietra, no? E lì è veramente uguale, la stessa vigna di qua e di là, gli stessi vini, tutto identico, le stesse colline. Cioè, un confine che...
Un paradosso, dai.
È un grande paradosso.
Chiudiamo la puntata di oggi collegandoci telefonicamente con un'altra camminatrice, Nicoletta Cesari. Nicoletta, buongiorno, ciao.
Ciao Claudio.
Sbirciando sulla tua pagina Facebook vedo che di camminate ne fai parecchie.
Più che altro parlo di tutte quelle che faccio, cioè chi ne fa molte più di me magari ne parla molto meno.
Vabbè, ma non è una cosa competitiva la camminata, quindi...
No, non vorrei spacciarmi per una grande camminatrice che non sono, sono una camminatrice, una pellegrina, come dico io.
Ecco, pellegrina è anche il nome che ti sei data con alcune tue amiche.
Sì, 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 siamo tre amiche e sì, perché, come dire, la nostra non la consideriamo, quella del camminare non la consideriamo un'attività sportiva, la consideriamo qualcosa di più vicino al pellegrinaggio, cioè dell'andare in visita a luoghi con l'atteggiamento anche, come dire, umile del pellegrino, che in qualche modo non appartiene a nessun posto, ma diventa ospite di ogni luogo. Ci piaceva, ci piace come parola, ha un suo understatement che ci piace.
Si è ricoperto anche di una valenza laica, perché non necessariamente i cammini sono quelli canonici di San Benedetto, di Santiago,
no,
di tutti i santi.
Assolutamente, assolutamente. Ormai, cioè, diciamo, il camminare... non ha, i pellegrinaggi e anche le vie religiose non hanno più solo una valenza, per qualcuno per carità la mantengono ancora, ma le vie dei pellegrinaggi non sono mai state, neanche nell'antichità quando le hanno, come dire, battute, sono mai state solo vie di percorsi spirituali o religiosi, erano anche vie commerciali, erano anche vie di scambi, erano anche vie dove passava di tutto, nel senso proprio informazioni, cultura, merci.
L'ultimo dei tuoi pellegrinaggi, tra le 14 virgolette che abbiamo messo adesso, ti ha visto nelle Marche, aveva un significato molto particolare.
Aveva un significato molto particolare, è stata un'esperienza, sono tornata il primo di maggio, quindi ancora molto viva. Allora, è stato un pellegrinaggio in cammino per Camerino, Marcia Solidale si chiamava, è anche il nome della pagina Facebook che lo ha promosso, è stato un cammino di solidarietà, nel senso che l'organizzatrice di questo cammino, una giovane donna di Osimo, animata dal desiderio di fare qualcosa per le sue terre e facendosi un po' ispirare da un'altra esperienza simile, esperienze che in qualche modo promuovono cammini collettivi organizzati da singoli cittadini, cioè da persone singole che attraverso Facebook chiamano a raccolta sotto l'ombrello di un'iniziativa una serie di persone. Per me è andata così, l'ho incontrata per caso questa iniziativa, perché comunque sono legata sulla pagina Facebook anche a gruppi di cammino, ad amici che camminano, e quindi niente, ho partecipato. Era una camminata ad anello da San Severino Marche, Camerino, San Severino Marche, 65 chilometri, siamo arrivati in 130 da tutte le parti d'Italia, tre amici motivati, legati al loro territorio, che hanno comunque organizzato il soggiorno, la camminata di 130 persone, cioè sono stati veramente bravissimi e ci hanno messo il cuore senza essere professionisti, loro sono camminatori come noi. E in qualche modo l'obiettivo di questa camminata era proprio diffondere l'idea che le Marche non sono solo macerie. È importantissimo, nel senso che loro hanno proprio, ad ogni passo abbiamo incontrato persone che ci hanno sottolineato l'importanza che le persone continuino ad andare da loro, che sul loro territorio arrivi gente per muovere la microeconomia, utilizzando le strutture ricettive, i negozi, i ristoranti, acquistando prodotti tipici del territorio, perché un conto, come dire, è il non lasciateci soli rivolti alle istituzioni, poi c'è un non lasciateci soli rivolto a noi, a ognuno di noi che può comunque andare, no? Può mettere un weekend certo. Lungo, una settimana.
Tra l'altro si mangia anche bene da quelle parti.
Ma si mangia benissimo. Infatti, guarda, un modo di fare solidarietà più piacevole di questo
non esiste.
I posti meravigliosi, si mangia benissimo, veramente.
Chiaro.
Come dire, un invito che è facile raccogliere.
Ecco, Nicoletta, è ovvio, però lo ripetiamo, nulla che spartire con un certo turismo del disastro che va a scattare due foto.
Mamma mia, no, non è un turismo del disastro, anche perché questa camminata non è stata organizzata per andare a vedere cose, no? Il turismo del disastro va a vedere cosa succede. Invece Francesca Pucci, che è stata l'organizzatrice, diciamo, di questa camminata, è di Osimo e in qualche maniera ha creato contatti con il territorio, per cui ci aspettavano nei paesi. A Camerino ci hanno accolto praticamente con una festa, ci aspettavano i sindaci, ci aspettava la protezione civile, ci aspettavano le infrastrutture del territorio, a San Severino ci aspettava il CAI che ci ha accompagnato per un pezzo della nostra strada. Noi eravamo con loro, non a vedere cos'era successo, e rispondevamo ad un invito. Questa
certo.
È una differenza fondamentale, no? Il turismo del disastro,
lasciamolo perdere. L'età di chi si trova con queste convocazioni via Facebook? Eterogenea.
Assolutamente eterogenea.
Nicoletta, un'ultima cosa, ma tutti coi bastoncini, anche tu con i Nordic Walking?
Allora, ci sono quelli col bastoncino, ci sono quelli più, come dire, no, più attrezzati, quelli meno, cioè si vede che anche lì c'è una io no, io i bastoncini non li uso.
Sarà
perché quando parlo gesticolo.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping.
E chiudiamo così oggi, languidamente, con Simon e Garfunkel.
And the vision that was planted in my brain still remains.
Un grazie a Nicoletta, un grazie a tutti coloro che sono stati con noi in questa puntata, a partire da Marco Albino Ferrari, Luca Gianotti, Luigi Nacci. Vi ricordo che potete riascoltare la trasmissione come tutte le altre andando sul blog di On The Road, Onde come quelle del mare. Sulla pagina Facebook trovate già delle fotografie. Buona camminata da Claudio Costoni.
And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo the wells
got its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered sounds of silence.